Questa mattina 10:44 Radio Popolare, Popolare Network vi trasmette una registrazione di un evento che c'è stato qualche sera fa qui nell'auditorium di Via Ollearo, la rappresentazione di Mai Morti, Mai Morti, il testo teatrale del Teatro della Cooperativa di Milano, mandato in scena da Bebo Storti e prodotto da Elio De Capitani dei Teatri d'Italia. La storia, la storia d'Italia vista con gli occhi di un ex repubblichino, un ex militante fascista della Decima Mas, che dopo la guerra non si rassegna alla sconfitta e trama per il colpo di Stato, per la eversione fascista in Italia, per il ritorno ai tempi della dittatura, e attraverso i suoi occhi si legge la storia di questo paese fino a oggi, fino al ritorno delle camicie di colori diversi, fino al ritorno di partiti e movimenti politici che chiedono misure e metodi autoritari per governare il paese. Sulle nostre frequenze, Mai Morti.
Buongiorno, un parlamentare di sicura fede fascista dice più o meno così ad un ex perseguitato politico ebreo comunista, anche se su barricate opposte tutti e due abbiamo lottato per il bene del nostro paese, e l'altro sì, ma con una differenza. Siccome abbiamo vinto noi, tu stai seduto sugli scranni del Parlamento, se vincevate voi io sarei ancora in galera, se non peggio.
Per strage, banche, piazze, stazioni, treni di poveri innocenti, può forse restare il corso della storia e dei suoi grandi mutamenti, no, anzi, è il più efficace dei propellenti, troppo, siamo stati troppo cauti, lo diceva anche il buon vecchio Don Peppino Rauti, la democrazia è un'invenzione dello spirito. Ai funerali di Piazza Fontana bisognava fare il gran botto finale, sarebbe bastato un ordigno, uno solo, neanche d'alto potenziale, la ressa, qualche nostro provocatore avrebbe scatenato un cataclisma controllabile solo da un regime, dai valori, ma soprattutto dai dinati mis, muscoli forti, tipo quello greco dei colonnelli, con a capo di Stato un Alfredo, un Marcantonio, uno Scipione, uno Iunio, un Valerio, anche un Maria, purché principe borghese sia, una faccia, una razza, grande era la convinzione di poter fare come loro, stessi programmi, stessi istruttori militari, stesse menti organizzative, ex Waffen SS, agenti americani della CIA, appoggi autorevoli, tipo quello di qualche alto prelato dell'Opus Cenacoli Vaticano, c'era anche un'agenzia, la Ginterpress. I camerati agivano a livello internazionale in Algeria, con l'OAS, in Spagna, in Rhodesia, in Sudafrica, in Angola, in Portogallo, in Brasile, in Zaire, ovunque ci fosse bisogno di destabilizzare, di qualche colpe, tipo quello di Pinochet in Cile. gran parte dei responsabili dell'esercito, della difesa, dei servizi, erano camerati, riciclati, pronti ad ogni copertura, a tutti i depistaggi. E allora sì che si riusciva a scaraventare anarchici dalla finestra, a raccontare frotte alla destra manca, a farla comunque sempre franca. Nella Milano incandescente del 1969, Marcello Guida, il più feroce mastino che questore lui di scuola severa, temprata, un fascista per bene, fin da giovanissimo direttore del Confino di Ventotene, dopo la caduta del regime, solo per paura di quello scatenato di Pertini, stacca dal muro le foto del suo amato Mussolini. Tocca a un uomo di tal fatta, lui, Guida, presentarsi per primo davanti ai giornalisti Feccia per le dichiarazioni sul volo dalla finestra della questura di Milano di Giuseppe Pinelli, l'anarchico, che per paura riveli chi l'ha buttato di sotto, muore piantonato al Fate Bene Fratelli. Dov'è? Ecco qua. Pinelli era fortemente indiziato. Balle. Pinelli avrebbe presentato un alibi, ma questo alibi era caduto completamente. Balle. Nell'ultimo interrogatorio il funzionario dottor Calabresi aveva rivolto a Pinelli contestazioni piuttosto precise e lui era sbiancato in volto. Balle. Improvvisamente Pinelli ha compiuto un balzo felino. Balle. Verso la finestra si è lanciato nel vuoto. Balle. È stato un gesto, quello di Pinelli questa sera, che certo a noi non fa piacere. Balle. Lo scatto del Pinelli è stato rapidissimo, balle, 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 ancora balle, ma anche al più sprovveduto dei cittadini, anche al più sprovveduto dei cittadini. Una domanda dovrebbe sorgere spontanea: se sulla repentinità del balzo tutti i presenti nel piccolo ufficio della questura confermano quanto afferma Guida, tenente Lograno, Pinelli scattava verso la finestra, brigadiere datilografo Caracuto, ha visto qualcosa, come se schizzasse, come una saetta, brigadiere Mainardi, scatto fulmine, brigadiere Paressa, scatto felino, brigadiere Mucilli, Pinelli si è tuffato come se tuffano lì esperti da un trampolino. Ma se sulla repentinità del balzo tutti i presenti nel piccolo ufficio della questura confermano quanto afferma Guida, come mai? Nella sentenza d'Ambrosio, definitiva, si parla di una strana forma di malore attiva, cioè che il Pinelli, avvicinatosi alla finestra, colto da capogiro, scivola lento oltre la ringhiera, batte sul cornicione e precipita in volo sfracellandosi nel sottostante giardino. Ma è la mattina seguente che Guida estrae dal suo cilindro la più bella delle trovate, non penserete mica che lo abbiamo ucciso noi. Mistero? No, nessun mistero, anche se decisamente male orchestrate, sono tutte balle, balle per davvero. Ma con tutte queste fandonie su Pinelli, Guida verrà condotto in un tribunale al contrario. In pochissimi mesi è promosso al Ministero degli Interni al Viminale. Beh, certo che per agire in modo così sfrontato, insomma, ecco, ci vuole un gran coraggio, ma quale coraggio, quale coraggio? Ai tempi bastava un amico piazzato ai servizi segreti abili nell'arte del depistaggio. Il problema non erano gli organi dello Stato e gli inquirenti, il problema erano quei rotti in culo di giornalisti fanatici impertinenti. Perché non fanno come in Cecenia, i russi? O fuori dalla frontiera, o accolti a colpo di calcio di fucina nella schiena. I giornalisti sono e restano una vera e autentica vespa in culo, a parte qualche Bruno marcato DOC, dici puro. È lui, su indicazione degli inquirenti, che ha il coraggio di minchionare il beoto a popolo italiano al TG1 della sera dichiarando che il mostro non è uno dei nostri neonazisti, Rauti, Venturo, Francofredo, ma bensì il ballerino anarchico completamente innocente ed estraneo Pietro Valpreda. Il gran lacchè del Vaticano, tutto brufoli a nei. Caspita, se da allora ne ha fatta di carriera e di plastica. Poi di Pinelli non se ne è più parlato, poi non ne hanno più parlato, a parte l'onorevole Bettino e grande Indro, molti anni dopo 92, solo loro ancora insistono nell'affermare che Pinelli era comunque coinvolto, mentre Vadamò, che gli anarchici erano stati completamente scagionati. Dopo quella lunga stagione di stragi, dopo quella grande stagione di stragi, è subentrato un periodo di stasi. Qualcuno si è disperso, qualcun altro non si è più ripreso, altri ancora operano nel settore televisivo che alla lunga si rivelerà sicuramente decisivo. anche se il mio campo è certamente più circoscritto. Pistola Luger Parabellum 8 mm, sempre oliata, pronta. Il regalo di una SS. Queste mani, da troppo tempo inoperose, prudono. Come prudono. E se non trovano altro sfogo, Solo con la mente sono costretto a rifugiarmi in episodi sacri, lontani, a me cari. Tipo... Faccio educatamente la fila al botteghino, acquisto il biglietto e per non destare sospetti compro anche uno di quei costosissimi e patinati programmi di sala che è appena uscito, ops, cestino. Prendo posto in una delle poltroncine rosse in fondo alla galleria o alla sala e appena le luci si abbassano, chiudo gli occhi, infilo i tappi nelle orecchie, mi dimentico di quei quattro cialtroni sul palco. Il buon soldato? Schweig. Che cazzo è un soldato quello lì? E solo allora da piccolo di Viero Bello quel teatro diventa davvero grande e mondiale. A volte ardisco. A fine rappresentazione con la scusa di complimentarmi con questo o quel divo mi reco lì nei camerini, proprio lì dove si praticavano le torture. Tutto preso dalle mie parole di rito, il pavone non può sapere che il mio sguardo scivola ansioso altrove. Pavimenti, muri, finestre, inferriate. Una sarta sta adoperando un ferro da stiro. Ai tempi se ne sarebbe fatto ben altro uso. E per volere del duce che la Ettore Muti viene elevata al rango di legione autonoma, vanta certe dipendenze di resta dai generali tedeschi, ma per quanto riguarda le torture non ha bisogno di niente e di nessuno. Arriva la Muti. Ettore Muti. Jim dagli occhi verdi. Muti! Questo nome nella mia mente rimbomba ancora glorioso. Pugni, schiaffi, calci sulla faccia in ogni parte del corpo, costole, denti, setti nasali spaccati o fratturati, colpi particolarmente violenti allo stomaco e alla regione cardiaca, pestaggi con sacchetti di sabbia e con stivali pesanti per impronte durature, calcio del fucile nervi di bue, scudisci e bastoni a forma di clava, le punture di scopolamina procurano paresi di un lato del corpo, obnubilamento, incoscienza. Si calpestano i polpastrelli delle dita, si spezzano le mani e con le pinze si strappano una per una le unghie, a volte si torturano i figli per far parlare i genitori particolarmente divertenti, le esecuzioni finte, tremano come foglie, più di uno cerca il suicidio ovviamente. Tecnicamente con uno strumento flessibile terminante in una sfera di metallo grande come una noce, colpisce ripetutamente sulla fronte. Pam! 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 Tutto si spacca, si spella, si fa grumo. Una volta non il torturato ma il suo compagno, basta, purché la smettiate, parlo io. Il sacrificio è inutile, tanto i corpi di entrambi li ritroveranno in quel di Bruzzano. La nostra particolarità consiste nel colpire violentemente il prigioniero sdraiato con il sedere sopra uno sgabello. E se cede, il prigioniero, se cade e finisce per terra, non c'è problema. Si aspetta, lo si rimette al suo posto e si ricomincia. I testicoli si possono colpire in vari modi, anche se il più efficace è quello di chiuderli violentemente in un cassetto, diventa ingrosci in scie, come limone. Violenze prolungate portano alla rottura dei fragilissimi tessuti dell'ano. Figa, sono più se stracadeste, quando le oravi l'Alfa Romeo, fai bisogno di lamere con la fresa, si lamenta uno dei nostri scagnozzi, il boia. In piazza Lavatere, in piazza Mercanti, a Quinto Romano, al campo Giuriati, in via Tibaldi, a Bruzzano, a Camerino, sulla strada fra Rogoredo e Melegnano ci sono. Ci sono le lapidi che attestano al nostro operato, ma non le legge più nessuno! Ce ne freghiamo della morte, ce ne freghiamo della galera. Il nostro comandante Ampelio Spadoni nel 1947 viene condannato a 24 anni. Fra condoni, amnistia, amicizia ed altro, il 4 gennaio 1952 sfila in libertà e camicia nera con altri 78 camerati nella tenuta di Rodolfo Graziani all'Agro Pontino. Sua eccellenza, il viceré Rodolfo Graziani, come mi porta indietro, come mi proietta indietro ai primi, grandi, irripetuti fasti dell'impero. Debre Libanosh, Debre Libanosh. Addis Abeba, nuovo fiore. Addis Abeba, Addis Abeba, Addis Abeba, eccolo qua. Addis Abeba. Le granate che lo mancano solo in parte nell'attentato del 19 febbraio 1937 per Graziani non sono una iela bensì una vera e autentica manna. Da tempo non fa che mandare telegrammi su telegrammi: bruciate, distruggete tutto quello che è possibile bruciare e distruggere, bisogna portare a termine l'inesorabile opera di distruzione totale. Mentre nelle notti seguenti l'attentato interi quartieri di Addis Abeba risplendono a giorno per le migliaia di tukul teate le fiamme, mentre è impossibile tenere il conto dei viaggi degli autocarri necessari per liberare la città dai 3.000 cadaveri sparsi lungo le strade in soli 3 giorni, mentre si procede all'eliminazione dell'intelligenza etiope, a centinaia vengono deportati in Italia, la stessa figlia di Haile Selassie si ritrova rinchiusa con i figli a Torino, mentre Graziani telegrafa, Mussolini approva, che tutti cantastorie, maghi, indovini, mediconi, sovversivi, che fra l'altro predicano il rientro del Negus alla grande sino e di fatti vengono passati per le armi, mentre nell'intera regione dello Shoah le rappresaglie raggiungono i 6.000, 18.000 morti, a 90 km da Addis Abeba, 30. 60 e 90, ai monaci della comunità copta di Debre Libanosh, allo stremo e alla fame, come in una favola, come in un sogno, appare una formazione di carabinieri che non incendia, non fucina, non violenta, non squarta donne incinte, non evira, ma bensì offre cibo, denaro, si pone a difesa. Non importa che nessuna attività sovversiva sia comprovata a Debre Libanosh, fin dal 7 marzo Graziani sa quello che vuole, ci si assicuri che il monastero passi un brutto momento, già, ma quando? Il 20 maggio, 3 mesi dopo l'attentato, per le celebrazioni di San Michael. Graziani, pur dal lettino d'ospedale, che mente, 20 maggio, San Michael. Tutti vanno lì ad adorare, racchiusa in un'urna d'oro al piede del santo. 20 maggio, San Michael. Gli ingenui copti, sentendosi protetti dalla formazione di Caramba, cosa fanno? Invitano i fedeli delle zone circostanti a partecipare numerosi per incrementare l'afflusso, si pensa persino a dei pacchi dono, perfetto ufficio di propaganda per un massacro. Non sanno che da lì a poco non arriveranno le truppe di un ufficiale qualsiasi, bensì un nome, una garanzia, come potrebbe venire su storto suo figlio Pietro Maletti Senior, Attila dello Shoah, generale, lui stesso appunto meticoloso. 14.422 tukul incendiati, 2.523 trucidati, però preciso. Mentre accade tutto questo, ad un eremita che vive in una grotta lì vicino appare in sogno l'immane che incombe. Si precipita, urla, strepita, cerca di persuadere, ma alla fine, inascoltato, se ne fugge da solo, cazzo, mica è scemo. La trappola. La trappola scatta la mattina del 18 maggio. I primi pellegrini che arrivano ansiosi con 2 giorni d'anticipo trovano le truppe di Maletti appostate sulle colline, sovrastanti il monastero ad attenderli. Non sono santini, no? E non sono nemmeno icone, no? Dopo accurata perquisizione, i prigionieri vengono rinchiusi nella chiesa di Saint-Éclair, riserrata forte come una prigione. Gabre Mariam, l'amministratore del monastero, intuendo quello che accade, nasconde i bambini e i sottoposti nello scantinato di un santuario più sicuro lì vicino. La prima notte passa calma, si prega. Per evitare l'inferno qui in terra, a capo delle tue celeste milizie San Michele, discendi per una volta soltanto dal tuo paradiso. Per evitare l'inferno qui in terra, a capo delle tue celeste milizie San Michele, discendi per una volta soltanto dal tuo paradiso. Per evitare l'inferno qui in terra, a capo delle tue celeste milizie San Michele, ven giò che sono tre cacassadosti. Prego, San Michele, dopo due giorni di afflusso arresto continuo, la mattina del 21 maggio i prigionieri vengono trasferiti a Lagerwald. Un anfiteatro naturale fra colline di rubi, dove si può urlare, mitragliare, lamentarsi, piangere, implorare volontà, tanto incassata com'è, quella splendida piana e cieca, sorda e muta. Per risparmiare tempo, sulle teste dei prigionieri fatti scendere dai camion al posto delle singole bende viene steso un lungo telo nero, un plotone di ascari si occupa del colpo di grazia, di preparare il telo per il turno successivo. Si procede celermente, senza intoppi. Alle 6 del pomeriggio, ai piedi della piana, l'alveo secco del torrente stagionale Fincha Wenz è tinto dell'unica sfumatura di rosso che a noi piace. Facciamo due conti. I prigionieri sui camion sono dai 35 ai 40, i viaggi necessari sono certamente 39, conto presto fatto, per un totale di dai 1000 ai 1600 uccisi in una sola giornata. Altri 400 vengono massacrati a Ingeca, un'altra piana lì vicino, in apposite fosse comuni scavate precedentemente. Prima della raffica finale, alcuni diaconi, nell'estasi del martirio, convinti di un loro miracoloso trasferimento diretto in paradiso, alzano al cielo libri di David e inni di gloria. Altri 30 giovani diaconi vengono deportati ad Anan, un campo di concentramento che nulla a che invidiare i futuri lager ben più noti. 7000 internati, meno della metà sopravvive. Fra questi uno dei 30 giovani diaconi, Tebaba Cassa, 12enne. Allora io mi domando, in Africa avevo ammazzato 1 milione di negri? Certamente. Qualcuno dice 2. Non c'è l'acqua, figurarsi in anagrafe. Come si fa a tenere conto? Facciamo uno! Cosa costava? Cosa costava uno più, uno meno? Sale fuori anche quel moccioso Tebaba Castro Licenne, uno dei pochi, se non l'unico, ad aver assistito al massacro di Debra Libanoshi ad esserne. Questo sì che ha del miracoloso, altro che trasferimento diretto in paradiso, e ad esserne sopravvissuto. Gabre Mariam, l'amministratore, dopo aver nascosto i bambini sottoposti di curiosone, cosa fa? Esce, lo catturano, lo fucilano con in tasca la chiave dello scantinato di un monastero di non so quale secolo. Se nulla hanno potuto i calci, i pugni, le spallate degli adulti, figurarsi se, nonostante la fame e la sete che li divorano, figurarsi se le unghiette dei bambini possono scalfire un portone di legno stagionato pietra. No, li ritrovano. 40, 50 giorni dopo. Facile la rima con... E cos'è? La fine del topo. Il Vaticano cosa? Il Vaticano chi? Si è dimenticato di loro? Quando mai se ne è ricordato? Quali martiri, quali beati, quali santi? Altro che Padre Pio, Padre Stepinac, Pio XII, sono negri, sono copti, sono diversi. E difatti a più di 70 anni di distanza Altro che cipolla memoria o sacrario nell'alabastro in travertino, quello che i cani, le iene, gli avvoltoi hanno lasciato ancora lì la luce del sole, si può vedere oggi. Io ci sono stato, in vacanza. Con i negri? Con i negri? Lo scribacchiava un'illustre penna del giornalismo italiano, in una delle sue prime esternazioni giovanili, con i negri non si fraternizza, non si può, non si deve. È la stessa Indro Penna che afferma che noi in Africa i gas non li abbiamo usati. Noi in Africa i gas li abbiamo usati e come? Vabbè che oggi ci scandalizza per quattro fischi a un centrocampista negro allo stadio. Cosa vai a nascondere cosa con quel viavai di telegrammi fra Graziani, Mussolini, Mussolini e Graziani, soprattutto da e per Mussolini e Badoglio, tutti depositati negli archivi di Stato? Se poi un illustre storico che a bel ventennio ha dedicato migliaia e migliaia e migliaia di pagine ai gas dedica un rigo, uno soltanto di numero, pagina 724, beh, contento e felice lui. Ed è felice tutti. I gas. Il problema non era se usarli o no, il problema era la Società delle Nazioni che fin dal 1925 ne aveva impedito l'uso. Difatti Mussolini è costretto a bombardare ospedali da campo, postazioni della Croce Rossa, sono loro che fanno la spia a Ginevra. Croce Rossa americana, australiana, egiziana, inglese. Gli inglesi non ci credono, pensano che si tratti di un errore. Difatti espongono una bella bandierona a 14 metri per 14 con la Croce Rossa. Quando la croce viene centrata in piena, allora ci credono. B. Mandare di tanto in tanto telegrammi come quello del 5 gennaio 1937, sospendere impiego gas fino a prossime riunioni ginevrine. E il truce Badoglio, che se ne fotte, quattro giorni dopo gli risponde, impiego gas iprite molto efficace per noi. Voci di terrore fra la popolazione. Voci di terrore. Ci credo. Iprite. The Master Gas. Così chiamato dagli inglesi per il suo odore, insomma, è mostarda. Iprite. Iprite, iprite, iprite. Cazzo, iprite. Ecco qua. Iprite. Di tanti gas il peggiore, solfuro beta di cloretilico liquido con bassa tensione di vapore, energico, vescicante, con azione tossica generale. Provoca disturbi circolatori, distruzione del protoplasma, distruzione delle cellule. Chi beve l'acqua contaminata muore fra gridi atroci, dopo un paio di giorni la carne si stacca a lembi, è ottimo anche perché non agisce solo sulle popolazioni ma anche su bestiame, fiumi, pascoli e laghi. Chi dice 2000 bombe sganciate, chi 2500, chi 3000 per un totale, in gran parte di prite, per un totale di non meno di 500 tonnellate. Un episodio furioso, a fine anni 30 l'allora ministro per l'Africa italiana Tiglio Terruzzi si reca in visita a Monsignor Iannone, cappellano professo del Sovrano Ordine di Malta, al quale per adornare un vialetto del suo giardino adopera 32 civettuoli vasi alti 2 metri. Terruzzi. Ma questi sono bossoli di bombe di prita esplosa. Dove diavolo li ha raccattati? Iannone. Un po' qua, un po' là. C'è le tagne in giro, se vuoi ce ne procuro qualcuno anche a lei. Per favore, rimuovete immediatamente i bossoli di prita. Già che ci siete, rimuovete anche Monsignor Iannone. Quando pare vinta romantica sorse lì. Quando pare va vinta romantica sorse l'invita decima legione. Vinse sul campo il barbaro nemico. Roma riebbe pace con onore. Quando l'ignobile 8 di settembre abbandonò la patria il traditore, sorse dal mar la decima flottiglia e prese l'armi al grido per l'onore. Decima flottiglia nostra che befasti l'Inghilterra, vittoriosa ad Alessandria, Malta su da Gibilterra.
casa Savoia. Noi siamo dei figli di Troia, noi siamo della decima massa. Noi sì la dipendenza diretta del regionale tedesco SS Karl Wolf. Mussolini, conoscendo l'inclinazione naturale del principe borghese per il golpe, ha ragione, ci teme. Ich traf ihn in September 1943. Borghese würde mir mit seinen Einheiten für den Partisanenkampf unterstellt. Ho incontrato Borghese nel settembre 1943. Borghese con le sue unità fu messo ai miei ordini per la lotta antipartigiana. Unser gegens Eitiges Vertrauen veralden würde bald so gut wie zweischen einen jüngeren und einen alteren Brüder. I nostri reciproci rapporti di fiducia diventarono presto buoni come fra un fratello minore e uno più anziano. Er lud mich zu sich zu Hause ein und lernte ich seine wunderschöne Frau kennen. Egli mi invitò a casa e la conobbi, la sua procace moglie. Eine in Russland geborene Prinzessin. Una principessina nata in Russia. Aber forbitrice, italienische, patriotin. Ma splendida, patriota, italiana. Battaglioni un po' dovunque. La Spezia, Mantova, Genova, Cuneo, Canavese, a Venezia. A Venezia il battaglione San Marco prima di noi aveva il leone che poggiava la zampa sul Vangelo aperto con la scritta Pax Tibi Marce Evangelista Meus e la coda puntava in basso. Anche con noi il leone poggia la zampa sul Vangelo, ma chiuso con la scritta Interim Ludit Leo. Il leone torna a ruggire e la coda punta in alto. Friuli. Canavese 1944. Maniago, Conegliano, il castello di Conegliano Veneto, il castello dalle urla strazianti. La maggioranza dei sopravvissuti alle torture viene fucilato, come è miglior tradizione della decima, alle spalle. A Maniago, in quello che è l'attuale palazzo della pretura, ci hanno cancellato un gioiellino a distanza con le pareti dipinte di nero, in rilievo teschi, ossa, scene di torturati, partigiani appena entrava, tra, e se cagava addosso. Maniago, Conegliano, ombre meno lontane, ahimè dimenticate, ma non per questo, meno care. Io non concordo con la tesi del procuratore generale durante il processo al tenente Bertozzi, secondo cui il diavolo, per quanto nero debba avere un pezzetto di pelle meno scura e arduo, ci vuole impegno, abnegazione, ma c'è chi riesce ad essere veramente nero, dentro e fuori. Tenente Umberto Bertozzi, ufficio I, ufficio investigativo, che invidia. Basso, tarchiato, camminava leggermente di sbieco, passo danzante da pederasta, lo era, occhi di serpe, R. Moscia, sembra debba mordere quando mostra i denti. Rivela uno cui i denti gli hanno del tutto strappati. Io non esito davanti all'omicidio. La gente comune queste cose non le comprende. Il cittadino qualunque sia, i bella, bisogna sapere uccidere quando è necessario. Agli atti. A forno di massa. Mi glorio di aver diretto insieme ai tedeschi l'addestramento che ha portato, oltre all'uccisione di 100 partigiani, in combattimento alla fucilazione di altri 61 ribelli civili. Sempre agli atti, urla strazianti, perce un lettino con carrucola, soprattutto per le donne, stese nude ovviamente. Una coda legata passa sotto la vita, si tira su, mani dietro il capo, piedi legati al lettuccio rimangono ad arco fino allo svenimento. A volte si lasciano lì tutta la notte, poi si violentano a turno e si alternano calci, pestaggi e frustate, urla straziante per un erbo di bue arroventato che trafigge parti del corpo, per un anello di ferro a pressione che si stringe attorno al cranio, stesse diavolerie, la Spezia, Curnie, Conegliano. Urla straziante per spilli sotto le unghie, per fiammiferi e pezzi di carta fra le dita dei piedi, per bruciacchiature con mozziconi sulle orecchie e sulle narici, urla strazianti per lesioni ai timpani, per la perdita dello sfatto della vista e degli occhi, urla straziante per fratture di mani, gambe, costole e piedi, urla strazianti per finte fucilazioni con tanto di prete, confessione scarica leggermente alta sopra le teste, a forza si fanno ingoiare, scodelle di sale bagnate in due dita d'acqua, chissà che sete. Urla strazianti per esposizioni al gelo in pieno inverno e messione nell'acqua gelata. Urla strazianti per i testicoli che si strizzano in vario modo, anche se più divertente. E piccoli strattoni con una cordicella. Urla strazianti per la scarnificazione di polpacci da parte di cani. In un caso riescono a mordere una settantina di volte lo stesso detenuto alle gambe. Urla strazianti per lo schiacciamento dei capezzoli delle donne con pinzette. Urla strazianti per tagli al costato e alle mammelle. Urla per piccole defragazioni mediante polvere pirica sparsa sulle mani, lo stesso detenuto si spezza una gamba e poi lo si abbatte con una raffica davanti alla moglie. Poi, siccome la sicurezza non è mai abbastanza, Bertozzi si occupa del colpo di grazia. Urla straziante per i partigiani, i ragazzi poco più che bambini sono costretti a bastonarsi fra loro. Bertozzi inizia la piccola arena, meno si menano più sono menati. Urla straziante per le nerbate sotto le piante dei piedi, il parroco di Nova di Bassano, Don Luigi, tiene nascosto in canonico un partigiano dopo pugni, calci. Davanti agli occhi dei genitori Bertozzi gli rifila una stafilata sul viso, denudato e percosso per un'intera giornata, scosse elettriche alle orecchie, strappi ai testicoli. Nel Canavese e nel Friuli i sacerdoti sono stati fra i primi a pagare. Del resto, aiutano chi non si deve. Urla strazianti, per una donna si tolgono i capezzoli con una pizza e poi si strappano i piedi del pube. A un ragazzo invece dopo calci in faccia le costole gli legano con un filo di ferro un mattone preso dai testicoli, quindi si versa della benzina sul pene e lo si incendia. Questo dovevano fare a Genova, se no i nostri che cosa cazzo ci sono andati a fare? Perché il concetto è questo. Uno non deve essere torturato, uno deve restare torturato. Urla per scosse elettriche nelle parti più delicate, alle orecchie e agli occhi. Urla per scottature con ferri roventi al basso ventre. Ma le urla più belle sono quelle dovute all'incisione di piccole X sul petto e sulla schiena con pugnali o corrente elettrica. E soprattutto una vergata precisa solca la schiena dalla spalla sinistra al fianco destro e dalla spalla destra al fianco sinistro. E così avanti, ancora. Finché non appare nitida ed indelebile la nostra sacra X. Ancora oggi c'è chi se va al mare, a Legnano Sabbiedoro, a Jesolo, qualche vecchietto senza la maglietta o la canottiera, alla decima fa propaganda, a gratis. Sono stanco. Ancora un goccio, una cassetta. Poi a nanna. Fosse un ultimo sforzo. Cugnè, estate, caldo, fa soffocante. Cugnè, Canavese, la piazza centrale del paese. Un filare di platani. Ombra, refrigerio. Sollievo. I tavolini di un bar. Come? Sì, una bibita. Cameriere, non ghiacciata. Grazie.
cosa cazzo hanno costruito. Che cos'è quel mostro in cemento armato? Hotel? Ristorante Astoria. Ieri, 1944. Caserma Pinelli, non quel Pinelli. Due fratelli, eroi risorgimentali. Meglio nota come Albergo Bertozzi. Ah, e come si mangia? Tra i 5 e 600 casi, più significativo è quello della nipote di un partigiano da noi catturato in un'azione precedente, un'imboscata. A soli 18 anni la staffetta partigiana. Giovane. Molto giovane. E allora? La ragazza conosce nomi, cognomi, indirizzi. Sa i nascondigli? Certo che li sa. E allora? 18 non 18. O parla. Si procede ugualmente? Violentata a turno, una alla volta. Come la posta? Fuori c'è la fila, eh? Dopo una giornata del genere si scioglierà la lingua, no? Dopo due giorni, neanche? Tre giorni, quattro giorni, cinque giorni, sei giorni, una settimana intera, nemmeno? Due settimane, tre settimane, quattro settimane, un mese di seguito, ancora niente. La si spedisca a Torino, anche lì non scherzano! Altre? Altre sono le nostre donne. Hanno gettato via il rossetto, hanno abbandonato il sacro focolare domestico, la cura dei figli, al posto dei cappellini curiosi, originali, la bustina militare. Nel cuore un solo ideale, fiere. Della divisa del corpo ausiliario femminile sfilano a capo eretto, dando prova della loro fede e del loro coraggio. Vero. Ah, la giovane staffetta. Ho qui casualmente un documento, una fotocopia dell'originale. Commissione medica per le pensioni di guerra. È stato la verbale di visita subito dall'ex militare partigiano, nome e cognome, eccetera. Residente, eccetera, figlia di, eccetera. Presso commissione medica, gennaio 1964. Infermità riscontrata, psiconevrosi ansiosa con note depressive in soggetto che ha subito violenza carnale disteroctomizzato. Disteroctomizzato, paroloni, medici. Sarebbe stato più semplice dire, non so, utero infetto di staffetta partigiana asportato del tutto. Patrioti? Noi, semplici patrioti, forse non ci siamo capiti bene. Io personalmente faccio parte di un comitato promotore per un gruppo di cittadini dell'ordine. Drogati, omosessuali, spacciatori, viados, puttane, zingari, quelli sempre. Extracomunitari. Magrebini, tunisini, asiatici, sudamericani. Nero, bianco, verde. Non è importante il colore della camicia. L'importante è intendersi bene sugli intenti finali. Per il momento, ma solo per il momento. Ci limitiamo a controllare, intimidire, anche perché. Ma adesso che qualcuno ce lo consente, e mai, mai come ora. Sono stati sintomi positivi per il nostro rientro alla grande. La bete nazista di Haider, colonnato di San Pietro, la patria della cristianità per il Natale del Giubileo. Sua Santità si affaccia e come le candeline si illumina tutto. 6 marzo dell'anno scorso, 3 del pomeriggio, ci vediamo in TV, prima rete nazionale pubblica. Share poco più, poco meno, 25%, seguitissimo dai bambini. Hanno cantato il nostro inno integralmente, senza limiti, anzi con limiti, Paolo. Lo studio alla fine applaudiva entusiasta. Sabato, domenica, 22-23 gennaio dell'anno scorso, Gorizia, città medaglia d'oro per la resistenza, ci ha accolto con tutti gli onori per le sue strade. Il sindaco ci ha voluto in comune, con tutti i nostri stendardi, i nostri gonfaloni, primo fra tutti, quello col teschio, con la rosa in bocca. La dimostrazione che per noi della decima la morte, ha il profumo di un fiore. Dall'Austria, viva quel sindaco coraggioso dall'Austria. Cercano alleati per un nuovo ordine europeo. E anche nel Ligure, nel Piemontese. Cosa vuoi che sia una svastica sulla mano di una comunista del cazzo? Nel Lombardo ho letto, sentito, quell'imprenditore che ha bruciato quell'extracomunitario romeno di quel sindaco di Cernusco sul Naviglio che voleva cospargere completamente di merda un campo nomadi. Perché non lo ha fatto? Perché non lo ha fatto? Quali proteste, quali interrogazioni, quali cortei, quali girotondi. A quel sindaco, a quell'imprenditore, a quel sindaco, devo spedire i nostri opuscoli, comunicare le date dei nostri raduni sul lago di Garda e il nostro sito. Sì, perché abbiamo anche un sito, anzi due. E anche Milan, la Gran Milan. Basta mica con i mani in mano, col cuore in mano, ma no con i mani in mano. Le ultime due giunte, quella precedente, chi se ne frega se i figli, i nipoti, i Vittorini si lamentano perché sulla targa celebrativa non è stato rispettato quanto concordato. Omissione, malafede, non ha importanza. La parola antifascista deve scomparire dalle targhe celebrative, dai testi scolastici, dai dizionari, dalla Costituzione, o fare come qualcuno ha avuto il coraggio di fare a Bergamo. L'antifascismo diventi reato. Se a Trimestrieri Etneo, un cazzo di paesino ai piedi dell'Etna, vogliono la via Benito Mussolini, statista, se a Trieste hanno la via Beniamino Grizzl, Amerigo Grizzl, picchiatore fascista, perché noi a Milano non possiamo avere la via, la piazza Il Largo, Iunio Valerio Borghese, eroe. La giunta attuale, siate felici, siate contenti, cittadini milanesi, per le motivazioni, alla medaglia, alla memoria, al com, punto, calabresi. A Genova, a Torino, a Bologna, a Roma, a Milano, mi dicono, a Milano, a Radio Popolare, una sorta di teatro, teatranti del cazzo. Lasciano due poltroncine libere, riservate, una per Pagnozzi Francesco, già commissario politico della Questura di Milano ai tempi del caso Pinelli, poi viceprefetto di Novara, questore di Roma, quello che ordina per Pinelli trattamento speciale, l'altra per Panessa Vito, ex autista di Calabresi, esperto in arti marziali, uno di quelli che nel piccolo ufficio della Questura dichiara scatto balzo felino. Lasciano due poltroncine libere, riservate, perché sperano che qualcuno dei due si presenti per fare chissà quale liberazione che possa far riaprire il caso Pinelli. Ma perché non si presentano? Sono ancora vivi. Tanto fra non molto i giudici saranno di nuovo... Ah, quelli che ci tenevano tanto la toga rossa. Semplice, basta togliere le scorte. Già fatto. E poi, come per il torrente stagionale Fincia Wenz, rosso sì, rossa la toga, sì. Ma di una leggera nuance che butta sull'inzuppato? Pagnozzi, Panessa, i vostri figli, i vostri nipoti devono essere fieri di quello che avete fatto. Era o non era un anarchico del cazzo? E allora,
La vedova Pinelli sta ancora aspettando. Che aspetti? Che aspetti? Che aspetti? Torneranno. Torneranno a spuntare come funghi, bombe e bombette. Torneranno. Torneranno a puntare l'indice su ambienti anarco-individualisti. Torneranno a spuntare come funghi. Sedi di Forza Nuova, tornerete. Oh, se tornerete. Tornerete a mangiare il formaggino Vincere. Solo con il ceffone o il bastone si può raddrizzare una genia smidallata nata stanca. La guerra è lo stato naturale dell'uomo maschio. Le parole volano l'esempio, trascina, siamo 100 e 100 e 100. Il fior fior degli italiani, siamo forti, arditi e sani. C'è chi piace far l'amore, c'è chi piace far denaro, ma a noi piace far la guerra, con la morte, paro a paro. Tu vivi di illusioni vigliacche, popolo italiano. Se speri di uscire presto dal tuo inferno, noi! Noi! La patria la portiamo nel sangue e siamo disposti per essa ad ammazzare la nostra stessa madre e ad inchiodare Cristo a una seconda croce. Sì, noi!
Lasciando campo libero. Lasciati liberi, i Black Bloc celebrano a modo loro la conquista del carcere. Quindi un Monte Allegro. Eppure sono compiuto direttamente da funzionari con il dottor Perugino.
sei morte agli ebrei, 7, 8, 9, il negretto non commuove, uno di meno, ancora uno di meno, uno di meno, ancora uno di meno, uno di meno, ancora uno di meno, uno di meno, ancora uno di grazie. Grazie. Oh. Grazie. Grazie. Grazie, grazie di essere venuti.